ancora sul tema combattere per vedere il frutto. Questo è il titolo. Prima Corinzi 15:32. Se ho combattuto in Efeso con le fiere per motivi umani, che utile ne ho io? Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo perché domani morremo. Ecco, mi voglio soffermare sulla prima parte, che Paolo ha combattuto in Efeso con le fiere per motivi umani, no, ma per motivi divini. Paolo era un combattente, ma non un combattente guerriero come lo intendiamo noi, ma un guerriero spirituale. Chi vuole portare frutto deve essere un guerriero spirituale. E lui incoraggia Timoteo, in 2 Timoteo 4,7 dice anche raccontando che ha combattuto il buon combattimento, ha finito la corsa e ha serbato la fede. Qui vediamo lo scopo per cui si deve combattere. Lo scopo è quello di tenere sempre alta la fede. Ma dice allora che cos'è questo combattimento? Restare credendo. Restare avendo fiducia in Dio, restare ascoltando Dio, restare seguendo Dio, restare camminando con Dio ogni giorno, restare essendo fedele al Signore, sempre. Ma per restare in questa posizione, in questa condizione di fede, devi combattere. C'è da fare un combattimento. Se tu vuoi portare frutto, il frutto non lo porti tu da solo, tu sei il tralcio. Un tralcio da solo non fa niente. Il tralcio sappiamo che deve restare nella vite e si deve far curare dal vignaiolo. Amen. E allora in quel caso porterà frutto. E allora per restare questo tralcio nella vite deve combattere. Perché ci sarà il vento che ti vorrà spezzare, ci saranno le difficoltà, ci saranno le prove, ci sarà la persecuzione, ci sono diverse forme di persecuzione che ti vogliono distogliere dal guardare Dio. E allora devi combattere, e allora ci deve essere una battaglia, un combattimento. Se la persona che accetta Gesù, se la persona che diventa cristiano non ha intenzione di combattere, guardate che non crescerà, resterà rachitico, resterà piccolo, non porterà mai frutto. Dico che bisogna combattere anche a volte la mattina per venire in chiesa. Bisogna combattere per prendere del tempo per dedicarlo a Dio ogni giorno. Bisogna combattere per essere fedeli testimoni di Cristo ogni giorno. Bisogna combattere soprattutto per resistere alle tentazioni che ogni giorno si presentano. Tentazione di mandare a quel paese le persone, tentazione di adirarsi, non è sbagliato adirarsi perché è sbagliato peccare. La parola di Dio dice adiratevi ma senza peccare, che è la cosa difficile. Ecco, lì ci vuole forza, ci vuole capacità. Esercizio più che altro. Combattere significa anche resistere, significa anche spendere energie. E se non siamo abituati a spendere energie, ma vogliamo soltanto le cose facili, le cose comode, non andremo da nessuna parte. Io dico, che dobbiamo sviluppare i muscoli spirituali. Se vogliamo tenere la spada senza stancarci, se vogliamo offendere il nemico, dobbiamo esercitare il nostro spirito al combattimento. Primo Timoteo capitolo 6 verso 12 dice: combatti il buon combattimento della fede. Questo è il consiglio che dà a Timoteo. Afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per cui hai fatto la buona confessione di fede davanti a molti testimoni. Guardate, Paolo non solo combatte lui, ma incoraggia gli altri a combattere. il buon combattimento della fede. Io ho finito la cosa, abbiamo letto prima, ma qua dice combatti il buon combattimento, afferra la vita eterna, perché tu sei stato chiamato, cioè combatti. E se poi andiamo a leggere nell'Apocalisse, soprattutto nelle sette lettere, ora questo poi lo vedremo, lì comprenderemo quanto è importante combattere e perché si deve combattere. Ancora una volta, voi sapete cosa ha combinato l'Apostolo Paolo durante il suo ministero terreno, dopo che si è convertito? Non faceva altro che combattere ogni giorno contro tutte le opposizioni. E di opposizioni, guardate che ce ne sono un'infinità. Se una persona è un guerriero, non si ferma davanti al nemico, ma esce la spada e comincia a combattere, si arma, cammina con l'armatura. La parola di Dio in Efesini ci parla proprio dell'armatura del credente. L'armatura che sono tutte rivelazioni di quello che siamo in Cristo, di quello che Cristo ha fatto per noi, di quella che è la nostra posizione nei luoghi celesti. Se dimentichiamo questo, allora è come se fossimo scoperti e quindi molto vulnerabili e facile da colpire, facile da atterrare. Però se siamo con le rivelazioni del nostro cuore, difficilmente il nemico ci può scoraggiare dal camminare in fede, dal camminare nell'ubbidienza a Dio, perché tu sai che sei la giustizia di Dio e allora c'hai la corazza, il tuo cuore non può essere colpito, tu sai che sei salvato per la grazia di Dio, che non sei salvato per le tue opere, hai il capo coperto e la tua mente ha questa conoscenza. E quindi il nemico, quando ti viene a dire se tu sei il figlio di, se tu sei un figlio di Dio, perché, tu gli dici: io sono un figlio di Dio senza perché, perché semplicemente Gesù mi ha amato, perché Gesù ha pagato per me, perché Gesù è morto per me, ma non si è fermato morendo, è anche risorto per me, e non si è fermato essendo risorto, ma ancora sta intercedendo per me giorno e notte. E quindi lui è dalla mia parte, io non sono solo, io sono accompagnato, sono sostenuto, sono amato, sono fortificato, sono guidato, perché Dio mi ama. E quando noi facciamo queste confessioni di fede, perché abbiamo la rivelazione di quello che siamo, siamo armati. Ma soprattutto quando parliamo con la fede che abbiamo nel cuore, allora li colpiamo con la spada, trafiggiamo. Ma quando ci arrivano le accuse, abbiamo lo scudo che spegne i dardi infuocati del nemico, che ci vuole spegnere nella fede, nella nostra semplicità, nella nostra fiducia. E lì dobbiamo usare anche lo scudo e dobbiamo continuare a camminare nella salvezza, perché siamo salvati con i calzari dell'Evangelo. Questo è il guerriero che deve sempre essere armato. Amen. Gloria al Signore. Paolo, che cosa ha combinato? Quante volte ha superato difficoltà, perché di ostacoli ne trovavamo a non finire, perché era un tipo pericoloso. Perché, sapete perché era pericoloso? Perché sapeva che ogni giorno poteva essere l'ultimo giorno, perché lo potevano uccidere. E lui andava avanti, non aveva paura di essere ammazzato, non gliene fregava proprio niente. Sapeva che la sua vita era di Dio e quindi si affidava a Dio e andava avanti nel Signore, secondo il progetto di Dio. Dice: ok, se questo è l'ultimo giorno, faremo festa nel cielo, farò festa nel cielo, ma se non è l'ultimo giorno, predicherò il Vangelo di Gesù Cristo. Se Dio mi apre le porte, il diavolo non mi potrà fare niente, non mi potrà fermare. Però le mani addosso gliele mettevano, non erano parole, ma lui, nonostante veniva picchiato, qualcuno può dire: ma come, Dio non lo proteggeva? Perché ha dovuto subire tutto questo? Perché? La domanda la facciamo a lui. un giorno ci darà la risposta. Qui sulla terra noi dobbiamo seguire Gesù. Perché Gesù non si è difeso? Perché Gesù è stato schiaffeggiato? Perché Gesù è stato incoronato di spine? Ma lui l'ha fatto per salvarci, senz'altro, ma lo ha fatto anche per darci un esempio, per farci vedere che il nemico usa le mani, ma noi non possiamo usare le mani. Noi dobbiamo usare il cuore e la bocca. Il cuore per amare, per perdonare, la bocca per proclamare l'amore e il perdono. Paolo era questo, però era sostenuto dal suo progetto, dalla chiamata divina, che era quella di predicare il Vangelo in tutto il mondo, allora conosciuto, dovunque potrò mettere piede, dovrò predicare il Cristo. E la sua ambizione era quella di portare il Vangelo dappertutto, naturalmente con i limiti che aveva e con i mezzi che aveva. E le catene erano un mezzo. La prigionia era anche un mezzo per arrivare dove doveva arrivare. E ci è arrivato. In una maniera strana, ma ci è arrivato. E ora vi leggo qualcosa per dire, noi ci saremmo fermati alla prima persecuzione. In Secondo Corinzi c'è tutto un elenco. Dal verso 23 dice: sono essi ministri di Cristo, parlo da stolto, io lo sono più di loro. Nelle fatiche molto di più, quindi era un uomo che anche faticava. Nelle battiture grandemente di più, molto più nelle prigionie, spesso in pericolo di morte. Dai giudei ho ricevuto 5 volte 40 sferzate meno una. 5 volte dai giudei. 11. 23. 11-23, l'avevo detto comunque, no? Scusatemi, scusate. Secondo Corinzi 11-23. Allora, stavo leggendo il verso 24. Dai giudei ho ricevuto 5 volte 40 sferzate meno una. Quindi quando capitava, eppure lui le amava e pregava per loro, voleva essere perfino lui perduto perché i giudei fossero salvati, addirittura. Io questa cosa non la capisco, la salvezza non mai ugas con niente. Però lui, per amore, per questo amore sviscerato per i giudei, lui si è preso qua 5 volte 40 sferzate meno una, con la verga, con la sferza, 39 colpi, 5 volte, in 5 occasioni. È stato colpito perché lui non doveva predicare. Perché lui non doveva parlare nel nome di Cristo, colpito, bloccato, legato e bastonato con 39 colpi. Ora immaginate una bella bacchetta di quelle là di ulivo che è molto flessibile, ma 39 colpi per 5 volte. Qualcuno dice, dopo la prima volta ha imparato la lezione, ora sta zitti. La seconda volta ancora non impara, la terza volta ancora non impara, la quarta volta ancora non impara, la quinta volta ancora non impara. Cioè, praticamente non temeva, sapeva il dolore che provocava quella punizione, ma lui andava avanti. Combattimento significa anche essere pronto a essere picchiato. Essere pronto a essere offeso, essere pronto a essere umiliato, essere pronto a essere strapazzato, essere pronto ad essere atterrato. E lui non si fermava di amare. Quanto lontano siamo da questa idea, fratelli cari. Quanto lontano siamo da questa idea. Appena diciamo già mezza parola, subito un asino, lo carregamo, sapete come si diventa sottile e se ne sale. Tu a me dici queste cose, non ti devi permettere. Usciamo gli artigli, usciamo tutto. Appena ci dicono mezza parola, ma qua Paolo le parole proprio non gli passavano, manco i colpi addosso. Guardate, verso 25, tre volte sono stato battuto con le verghe. Quindi la sferza era un'altra cosa, queste le verghe tre volte. Una volta sono stato lapidato, tanto che pensavano che era morto, che con la lapidazione si muore. Lapidazione significa tirare pietra addosso fin quando non si muove più e ricoprirlo di pietre. E quella volta credo che fosse morto e Dio lo ha risuscitato. La lapidazione era condanna a morte. Tre volte ho fatto naufragio. Quindi diciamo che diverse volte proprio picchiato direttamente dalle persone. A volte si è trovato nel pericolo, che le persone non c'entrano, là c'entra solo il diavolo. Tre volte il diavolo c'entrava comunque sempre, ma qui è solo il diavolo. Ha fatto naufragio. Tre volte significa che l'imbarcazione si rompeva. Ho trascorso un giorno e una notte sull'abisso, cioè in mare. Un giorno e una notte. Io non so se si può sopravvivere, perché poi c'è l'assideramento in mezzo all'acqua. Non si vive un giorno e una notte. Lì c'è stato un sostegno soprannaturale, un miracolo. Si muore. E lì lui ha pregato e Dio lo avrà riscaldato, non lo so cosa ha fatto. È sopravvissuto, miracolosamente. E la fede è servita per questo. Signore, fa che non muoia. Fa che non muoia. E lui è rimasto nell'acqua un giorno e una notte, 24 ore, significa. Un giorno e una notte in mezzo all'acqua. Io dopo un'ora devo uscire dall'acqua ed è mi ci faccio il bagno quando l'acqua è calda, e se l'acqua è fredda non ho nessuna intenzione. Sono stato spesse volte in viaggio fra pericoli di fiumi, pericoli di ladroni, pericoli da parte dei miei connazionali, pericoli da parte dei gentili, pericoli in città, pericoli nel deserto, pericoli in mare, pericoli tra i falsi fratelli, nella fatica, nel travaglio, sovente nelle veglie, nella fame, nella sete, spesse volte in digiuno, ma non digiuno perché doveva, decideva di digiunare, perché non c'era niente da mangiare. Eppure lui era fedele, lo stesso, continuava ad andare avanti nel freddo, nella nudità. E non si è ribellato: Signore, ma io non ti sto servendo, perché sono nudo? Perché sono nel freddo? Non si è lamentato, ma andava avanti. Ma la Chiesa di oggi, i cristiani di oggi, di che stampo siamo? A quanto sappiamo resistere? A cosa sappiamo resistere? Dice, ma chi era Paolo? Aveva una chiamata particolare. No, Paolo era un cristiano, come siamo tutti, come dobbiamo essere tutti. Non voglio dire come Paolo, che dobbiamo essere lapidati, dobbiamo essere battuti con la sferza o con la verga, o che dobbiamo essere arrestati, essere legati con catene ai ceppi, restare nel mare. Lasciamo perdere questa condizione di Paolo, perché potrebbe comunque anche succedere, però fino a che punto noi sappiamo resistere a qualche cosa? Se non sappiamo resistere, io vi dico una cosa, non andremo in nessun posto perché ci lasceremo subito riempire di amarezza, ci faremo riempire il cuore subito di odio, di risentimento, di desiderio di vendetta. Ci lasciamo subito riempire il cuore di veleno, invece di farci riempire di Spirito Santo. E invece lui tutte queste cose le rifiutava e nel cuore non entrava il dolore di quello che subiva, ma rimaneva il suo cuore pieno d'amore verso i suoi nemici. Guardate che assurdo, è strano, ma questo è quello che fa lo Spirito Santo. Noi vogliamo adesso la Chiesa degli ultimi tempi, prega per il grande raccolto, prega per il risveglio, prega, è giusto. Però dobbiamo prima, se vogliamo quello, dobbiamo prima pregare perché siamo riempiti di quella capacità e di quella forza che ci fa combattere e che ci fa vincere e che ci fa affrontare tutte le avversità rimanendo legati a Cristo e nell'amore di Dio, soprattutto rimanendo fedeli al Signore. Signore, perché io che sono un cristiano, che amo, che perdono, che non faccio male a nessuno, devo subire questa malattia? Non fare questa domanda in questa maniera. Invece dici: Signore, io so che mi sto trovando in questa condizione, so che tu però hai pagato il prezzo, aiutami a credere perché io possa prendere la mia guarigione, perché certamente tu hai già provveduto. Signore, aiutami e sostienimi nella fede. Non prendertela con Dio, ma appoggiati su Dio, perché Lui ti solleverà. Certamente non ti lascerà, certamente non ti abbandonerà. Certamente Dio ti farà grazia perché sei nella grazia. Perché la grazia, siamo nel tempo della grazia e oggi noi possiamo ricevere da Dio. Amen. Che cosa dava la forza a Paolo per superare tutte queste avversità? Cosa è che gli dava la forza? Sapete, addirittura ha pregato per il comandante della nave che poi è andata distrutta, e questo era arrogante, e quando lui gli aveva dato il consiglio di non partire, quello dice: che possiamo dare ascolto a questi scemunito qua? E lui ha pregato per tutto l'equipaggio, ha pregato per tutte le persone che erano lì, e poi ha ricevuto una parola che nessuno sarebbe morto e che tutti sono arrivati poi sulla terraferma e, diciamo, hanno naufragato a Malta. Ancora non c'era Verusca. E sono arrivati lì, e lì l'aspettava una vipera. Aspettava una vipera per mordere a Paolo, una vipera velenosa per ucciderlo. Ma Paolo, tranquillo, l'ha fatta arrosto. Sapete, la fede ci fa arrostire le strategie del nemico e ci fa restare indenni per compiere la missione che il Signore ci ha dato, per combattere il buon combattimento. Il buon combattimento non ci fa fermare davanti alle difficoltà, anche quando ci morde il serpente. Andiamo avanti perché il Signore è dalla nostra parte. Dio è con noi, e se Dio è con noi, nessuno può essere contro di noi per vincerci. Sì, ci potranno essere persone contro di noi, ma non potranno fare punti su di noi, perché il punto lo ha fatto il Signore con noi e per noi. Amen. Gli dava la forza a Paolo, la meta, cosa doveva fare. Dice: ma io sono arrivato fino a qui, ma devo arrivare lì, e quindi non mi posso fermare, e questi non mi possono fermare perché ancora devo arrivare lì. E l'obiettivo, poi a un certo punto questo obiettivo si è tramutato con Roma. Per lui l'obiettivo era arrivare a Roma, e poi sapete, quando è arrivato a Roma, qual era il suo alloggio? Una cella. Per tanto tempo è rimasto chiuso in una cella. Questo lo dice la tradizione, perché tante cose non sono scritte. Un giorno sapremo tutto, e forse il Signore ci farà vedere che avremo tutto il tempo nell'eternità. Cioè, come ha vissuto Paolo a Roma, nella prigione. Lui una volta al giorno aveva la visita del carceriere, e da una finestrella gli porgeva dell'acqua e del pane, e lui gli predicava il Vangelo. Mentre aspettava quello, si era organizzato per predicare un sermone, nel momento in cui gli portava il pane e l'acqua. Chiuso là dentro, avrebbe potuto dire: ma come, io sono arrivato a Roma qua per predicare alle masse, e invece dentro una prigione. Però la parola usciva, e lui dice che la parola non può essere incatenata. E quando lui la lanciava, il carceriere la riceveva, il carceriere la parlava, e la parola produceva effetto fuori dalla prigione e portava il suo frutto. e camminava in un'altra direzione. Qualcuno prigioniero ha lanciato delle scritture dalla finestra del carcere e queste scritture, legate dai sassolini di non so cosa, arrivavano e producevano effetto. E delle persone venivano salvate, venivano convertite. Noi siamo chiamati a combattere. Ma ora voglio leggere in Apocalisse le lettere. In Apocalisse capitolo 2 leggiamo dal verso 4 e 5 cosa dice all'angelo della chiesa di Efeso: ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e fai le opere di prima, se no verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Chi ha orecchie ascolti, poi il verso 7, ciò che lo Spirito dice alle chiese: a chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è in mezzo al paradiso di Dio. A chi vince? Cioè significa che devi combattere. Ma perché cosa? Tu hai perso il primo amore, sta dicendo. Non stai facendo più le cose mosso dall'amore. Fai tante cose, ma non sei motivato dall'amore. Forse c'è l'ambizione di fare le cose. Forse vuoi fare bella figura davanti agli altri. Forse vuoi farti vedere dagli altri, che stai facendo una cosa buona per essere apprezzato dagli altri, ma non lo stai facendo per l'amore di Dio. Non lo stai facendo mosso dall'amore di Dio. Per questo bisogna combattere, perché non si perda la motivazione dell'amore. Perché se abbiamo perso la motivazione dell'amore, abbiamo finito. La corsa, tutta quella che stai facendo, è con le tue forze, ma non è il cammino di Dio. Ti sei lasciato andare. Non stai facendo più il piano di Dio. Non stai più lavorando nel regno. Stai lavorando nella tua vita, per la tua vita, per te stesso. E per quale motivo dobbiamo smarrirci e perderci il premio? Sapete, il Signore ci ama e ci ricorda anche attraverso la Chiesa, questa diciamo, lettera all'angelo della Chiesa di Efeso. Attento, tu hai perso il primo amore, tu hai perso la motivazione dell'amore, stai facendo tante, tante altre cose più di prima, ma non sei più motivato dall'amore, non serve a niente. Se non sei mosso dall'amore, quello vero, quell'amore che ti fa camminare nel cuore pieno di grazia, senza risentimento, senza amarezza, senza veleno, senza acidità, ma tu sei pronto perché hai perdonato tutti, chiunque ti ha fatto del male. Allora, se tu hai questo, allora ok, sei vivo, altrimenti sei morto. Altrimenti hai perso quella forza che ti fa fare le cose che hanno valore, le cose che durano. Sapete, un giorno le opere che faremo passeranno per il fuoco. La paglia si brucia, la carta si brucia, i combustibili si bruciano, ma l'oro non si brucia. L'oro sul fuoco non si brucia. Diventa liquido, ma resta oro. E dove cade, prende la forma, perché essendo liquido, ma quando si raffredda è sempre oro. L'oro col fuoco, anzi, si purifica. Amen? Ecco, questo è quello che poi succederà. Tutto quello che abbiamo fatto, non mossi dall'amore, si brucerà. Dici, ma come ho fatto tante cose? Ecca, non resiste niente. Tutto si è bruciato. Quello che hai fatto non era mosso dall'amore. Se invece è mosso dall'amore, anche se hai fatto poche cose, ma mosso dall'amore, quello resta. Quello resterà. Oro, pietre preziose, queste cose non si bruciano col fuoco. Ma tutte le cose fatte per essere visti, per essere osservati, per essere riconosciuti dagli altri, per farsi vedere che sei tu più degli altri, allora quello non ha valore e lì bisogna combattere. Devi vedere se nel tuo cuore c'è ancora amore, se quello che stai facendo per amore o lo stai facendo per un'altra motivazione. Questo lo sai tu e il Signore. Sapete, io non mi posso permettere di giudicare i cuori. Mi posso permettere di amare, ma non mi posso permettere di giudicare. Però tu ti puoi esaminare. Questa è una cosa importante. E lì bisogna combattere. A chi vince, dice, io gli darò da mangiare dell'albero della vita. A chi vince, restando nell'amore. All'angelo della chiesa di Smirne, a capitolo sempre 2, verso 10, leggiamo: non temere ciò che dovrai soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova. Avrete tribolazione per 10 giorni, sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchie ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà certamente colpito dalla seconda morte. La seconda morte è quando poi saranno buttati nel luogo del tormento nei secoli dei secoli, quelli che non sono stati trovati scritti nel libro della vita. Saranno aperti i libri. C'è il libro della vita e tutti gli altri libri. A noi non ci interessano gli altri libri, ci interessa solo uno, il libro della vita. E il libro della vita ci sono dei nomi, e i nomi sono tutti quelli che hanno riposto la fiducia nel Signore Gesù, che si appoggiano su Cristo e camminano in Cristo e camminano con Cristo. E il Signore dice: devi lottare perché sarete tribolati, restate fermi. Ecco, dobbiamo pregare per questo, fratelli cari. Il Signore ci darà la forza per superare le offese, per superare i contrasti, per superare tutte quelle cose e restare quello che siamo, restare capaci di amare. Sapete, se una persona è disonesta nei tuoi confronti, è chiaro che non decidi di fare un viaggio insieme o farti la passeggiata, non te lo terrai come amico, ma non sarà nemmeno un tuo nemico, ma sarà una persona di cui tu dovrai pregare, per il quale tu dovrai pregare, dovrai intercedere per la salvezza. Questo è importante. Ci saranno le tribolazioni, ma se tu nella tribolazione non ti fermi, ma continui a combattere e a restare fermo nella fede, allora vincerai. A chi vince significa chi è che sopporta senza cadere, come faceva Paolo tutte le volte. Come faceva Paolo? Lui soffriva 5 volte, battuto con la sferza, 3 volte con la verga, lapidato e poi in pericolo con le minacce. Una volta perfino avevano fatto un patto che si erano tagliati la testa, che avrebbero ucciso, si erano tagliati i capelli tutti, si erano rasati la testa dice, noi non metteremo cibo in bocca fino a quando non avremo ucciso Paolo. Credo che mostrano le fame. Se poi non hanno ceduto a questo progetto, credo che siano morti di fame. Perché non ci sono riusciti ad ucciderlo, perché c'era una protezione da parte di Dio. Sapete, lo Spirito Santo ci sostiene in un modo soprannaturale, ci sostiene con la fede, così come ha sostenuto Paolo nell'acqua che avrebbe dovuto morire, invece ha sopportato e riscaldava quel corpo e l'acqua era calda, bella tiepida, probabilmente. Così come mia sorella in pieno inverno, con la temperatura gelata, ha aperto il rubinetto che gli usciva l'acqua del serbatoio calda che fumava. Giuse tutti i ricordi e testimone. Dio avrà fatto questo attorno a quell'acqua che bagnava Paolo, perché Paolo era nell'acqua per Cristo, per il regno di Dio. È lì che ci sostiene la fede, è lì che dobbiamo combattere per andare avanti a fare un'altra cosa che il Signore ci ha detto di fare, ok? Ma anche se c'è questa difficoltà, io non mi fermerò. Ma quante persone hanno questa decisione nel cuore? Io non mi fermo, ma io devo avere una meta. Se tu non ce l'hai una meta, prega il Signore e dici: Signore, ma qual è la meta che tu mi hai messo davanti? Cosa vuoi da me? Come posso servire il regno di Dio? Cosa posso fare? Dio ti illuminerà man mano leggendo la parola di Dio. Dio ti parlerà, comincerà a parlare anche al tuo cuore, ti parlerà in sogno, in visione, ti mostrerà. Però deve vedere un vero desiderio. Se poi tu dici: beh, se il Signore mi vuole dire qualcosa, quando vuole, ma volere io sono in casa. Ah, no, non ti preoccupare, Dio non ti disturberà. Però se tu dici: Signore, io voglio servirti. Signore, io voglio essere uno strumento nelle tue mani. Io voglio portare frutto nel regno di Dio. E Signore, voglio sapere che cosa devo fare. La prima cosa, ve lo dico io, che cosa devi fare? Devi arrenderti a Lui. E la prima cosa che devi fare è quello di credere nella parola di Dio e mettere in pratica quello che il Signore man mano ti fa capire. Non aprire la bocca per dire male degli altri. Questa è una cosa che non devi fare. Non parlare male. Parlare male, non devi farlo. E invece devi parlare bene. Benedite e non maledite, dice la parola di Dio. Comunque, avrete tribolazione, ma sii fedele fino alla morte. E ti darò la corona della vita. Chi ha orecchie, ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà certamente colpito dalla seconda morte. Alla chiesa di Pergamo, verso 14, sempre il capitolo 2, vediamo cosa dice: ma ho alcune cose contro di te. Tu hai colà alcuni che ritengono la dottrina di Balaam, il quale insegnò a Balak a porre un'insidia davanti ai figli di Israele per farli cadere, inducendoli a mangiare cose sacrificate agli idoli, a fornicare. Così hai pure alcuni che ritengono la dottrina dei Nicolaiti, la qualcosa io odio. Ravvediti dunque. Cioè, qual era qua la colpa che aveva quest'angelo? Lui non proclamava false dottrine, però tollerava che ci fossero persone che proclamavano false dottrine che Dio odia. E quando c'è qualcuno solo perché magari ti lascia una grossa offerta, o perché c'ha tante persone attorno che ti porta tante persone, ci sono, sapete, tante, non è un problema nostro, però ci sono chiese dove ci sono persone facoltose che lasciano molti soldi nell'offerta, però queste persone ci hanno la testa mutata al contrario e insegnano cose sbagliate, e il pastore, pur di non perdere quell'anima, lo lascia fare. Lo lascia fare, sapete una cosa? Questo è odio, è in odio, un odio nel cuore di Dio, perché Dio non vuole che si contamini la vera fede. Se ci sono persone, tu non ti interessare se chi lui c'ha i soldi, se quella persona si può portare mezza chiesa. Quello che conta è che quelli che ti restano sono fedeli e che tu insegni la parola. Sapete, questa è qualcosa che noi non, a volte noi magari tolleriamo delle amicizie con delle persone strane perché le amicizie ci fanno dei favori, delle cose, cadiamo nei compromessi. Queste cose sono in odio. Noi dobbiamo combattere perché le persone che sono amici nostri, un conto è amare il prossimo, un conto è gli amici. Gli amici devono essere persone che condividono i principi cristiani, che hanno la meta di servire Dio. Amico è la persona con cui ti apri, con cui ti confidi, a cui tu racconti delle cose. Certo, non è che puoi raccontare tutto, però ci sono cose che tu solo agli amici puoi dire, quegli amici veri che sono provati. E allora, qua la parola di Dio dice: a chi vince, perché sapete, quando tu hai subito qualcosa, quando tu c'hai qualcosa che ti bolle dentro, ti viene l'ansia di parlare, di raccontare a chiunque. E lì invece dobbiamo essere pronti a farci usare dallo Spirito Santo e a parlare soltanto con le persone giuste. Abbiamo bisogno di parlare, ma con le persone giuste, con le persone che non andranno in piazza a raccontare o a dire tutte le cose che poi potrebbero, diciamo, portare scoraggiamento. Quindi a chi vince questa cosa di non permettere la falsa dottrina? E io vi dico una cosa, cari nel Signore, quelli che frequentate questa chiesa, bene o male sapete qual è la vera dottrina, che cos'è la dottrina, è la dottrina di Cristo. Ma se doveste sentire qualcuno che proclama altre cose, che tu devi fare questa cosa se vuoi il perdono, devi fare quest'altra cosa, devi solo credere. Se sentite qualche altra cosa che un pochettino vi punge, dovete immediatamente parlare col pastore e dire: io ho sentito che quella persona dice queste cose, insegna queste cose, e noi subito lo riprendiamo e gli diciamo: o ti correggi o te ne puoi andare, che altrimenti facciamo. Anche questo è un combattimento. All'angelo della chiesa di Tiatira, il verso 20 dice: ma ho alcune cose contro di te. Tu permetti a quella donna Jezebel, che si dice profetessa, di insegnare, di sedurre i miei servi, inducendoli a fornicare e a mangiare cose sacrificate agli idoli. Ma a voi e agli altri che sono in Tiatira, a quanti non hanno questa dottrina, non hanno conosciuto la profondità di Satana, come essi le chiamano, io dico: non vi impongo alcun peso, ma tenete fermamente ciò che avete finché io venga. A chi vince e ritiene fino alla fine le opere mie, darò potenza sulle nazioni. Qui c'è anche un po' lo stesso scopo, un'altra dottrina falsa di Jezebel. Jezebel è. Dovreste leggere la storia con Elia, il tempo di Elia. Era la moglie di Acab, il re, e questa era diabolica. Se citava influenza, era la manipolatrice del re. E il re faceva tutto quello che questa donna decideva. Era una donna straniera, era una donna idolatra, era una donna che adorava altri dei e che sacrificava. C'erano tanti falsi profeti in Israele che lei sosteneva, e questa donna contaminava il popolo di Dio, e il re era la pedina nelle sue mani. Questo, quando il Signore dice Jezebel, dice una persona che ha lo spirito di quella donna, che vuole contaminare, che vuole distruggere. E quindi un po' anche la stessa cosa, stiamo attenti alla dottrina, perché stanno venendo tempi in cui non si sopporta più la sana dottrina, la dottrina che viene proclamata attraverso gli schermi televisivi. È una dottrina soft, la dottrina della prosperità, della guarigione, fanno parte del progetto di Dio della salvezza. Ma non è solo quello, la dottrina è quello che vi ho predicato io stamattina anche, che devi combattere superando anche le afflizioni, le tribolazioni. Guardate che pochi pastori predicano, quelli là, sapete, quelli che hanno le platee, le migliaia o le decine di migliaia di persone, non predicano sul sopportare la tribolazione, perché questa cosa la gente non la vuole sentire. Però io ve lo devo dire, che dobbiamo farci i muscoli per sopportare e riuscire ad amare. Perché questo è quello che è la sana e vera dottrina. Noi non possiamo essere cristiani soltanto perché io prendo le promesse della guarigione, prendo le promesse della prosperità, prendo queste e allora sì, io sono cristiano. No, tu sei cristiano, se appena ti danno uno schiaffo sei pronto ad amare ancora quella persona e a girare l'altra guancia. Se poi prendi le benedizioni, ben per te, però sappi una cosa: Dio si aspetta che tu ubbidisci al Signore Gesù e lo segui secondo l'esempio che Lui ci ha dato. Questo è essere veri cristiani. So che sono impopolare, ma non mi interessa. Quello che conta è che io sia trovato fedele. E tutti quanti dobbiamo camminare in questa linea. Amen. Apocalisse 3. Andiamo ora nella chiesa di Sardi. Dice: io conosco le tue opere. Tu hai la reputazione di vivere, ma sei morto. Dal verso 1 sto leggendo. Sii vigilante e rafferma il resto delle cose che stanno per morire, perché non ho trovato le tue opere compiute davanti al mio Dio. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Qua è la cosa più grave. Se tu hai la reputazione che sei vivo, ma io ti dico che sei morto. A questo punto io voglio dire, ti senti vivo? Quello che forse pensi o quello che pensano gli altri. Ma il Signore cosa dice? Sei vivo o sei morto? Lui lo sa se sei vivo o sei morto. Mi spiego, che significa essere vivo o essere morto? Se il tuo cuore batte d'amore, sei vivo. Se il tuo cuore è pieno di gratitudine verso Dio, sei vivo. Se sei ancora col cuore aperto per conoscere la verità, per conoscere sempre meglio il Signore, per servirlo, sei vivo. Se sei desideroso di pregare, se non hai in odio la preghiera, se non hai in odio la lettura della parola, se ti fa bene ascoltare la parola, sei vivo. Se quando ascolti la parola ti senti bene, sei vivo. Ma se quando la parola viene letta, la parola viene predicata, la parola ti infastidisce, forse sei molto malato, forse sei grave, forse sei in terapia. Manco sei in terapia intensiva, sei proprio a terra, completamente in coma. Non, se tu ascolti e ti esamini, allora quel coma può finire e tu puoi ritornare a combattere. A chi vince, dice, a chi vince avrà vesti bianche, e noi abbiamo bisogno di avere quella veste, perché altrimenti non possiamo stare davanti a Dio. Solo con la veste bianca possiamo stare. Hai reputazione di vivere, ma sei morto. Se ami, sei ancora vivo. Se credi, sei ancora vivo. Se preghi, sei ancora vivo. Non ha importanza quanto preghi. Non ha importanza se c'è qualcosa. Ma se tutte queste cose le hai finite, se c'è troppo amaro, troppo veleno, troppo odio, troppo risentimento, troppo desiderio di vendetta, troppa rabbia, sei morto. La chiesa di Filadelfia, sempre capitolo 3, dal verso 10: poiché hai custodito la parola della mia costanza, anch'io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo, per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. Ecco, io vengo presto, tieni fermamente ciò che hai, affinché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io lo farò una colonna del tempio del mio Dio, ed egli non uscirà mai più fuori. E scriverò il suo nome scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio, il mio nuovo nome. Guardate, questo gli dice una cosa molto bella, dice: hai custodito la parola, anch'io ti custodirò. A questo non gli sta dicendo niente che deve fare, ma gli sta dicendo: tieni fermamente quello che hai, non te lo fare rubare. Hai già vinto, stai vincendo, ma attenzione, non ti cullare sulla tua vittoria. Continua a combattere così come stai combattendo, perché sei nella strada giusta, stai facendo nel modo giusto, bravo, ma non uscire da questa dimensione. È questo che devi ancora continuare a fare, perché altrimenti perdi. Però se vinci, se continuerai a camminare in questa direzione, diventerai una colonna del tempio del mio Dio. Sapete, le colonne sono strutture importanti, sono strutture, elementi architettonici che ti fanno fermare l'osservatore, colui che entra e guarda, dice: che bella. E ha una funzione importante una colonna sostiene una grande parte dell'edificio. E infine la chiesa di Laodicea, il verso 18. Questo qua poi è completamente perduto. Ti consiglio di comperare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti, delle vesti bianche per coprirti e non far apparire così la vergogna della tua nudità e di ungerti gli occhi con del collirio affinché tu veda. Io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Guardate, questa persona ha chiuso fuori il Signore. E lui pensava di essersi arricchito, di sapere tutto, di essere tutto, e quindi ha messo fuori anche Dio. Ma il Signore, nonostante tutto, lo ama. Ha detto alle persone che io amo, io li riprendo e li castigo. Allora, ti consiglio intanto di, siccome tu non ci vedi più, di comprare dell'oro, del collirio per gli occhi da me. Così ci vedrai. Vedrai che sei povero, non sei ricco. Ti sei illuso che sei ricco. Vedrai che sei niente senza di me. Avvicinati perché tu sei morto. Tu pensi, tu mi hai buttato fuori, pensi di essere chissà chi, ma non sei nessuno. Se tu vuoi veramente vivere, devi comprarti dell'olio, del collirio, perché possano i tuoi occhi vedere. Io vi dico una cosa, fratelli cari, non dobbiamo arrivare come l'angelo della chiesa di Laodicea, però per chiedere il collirio, ma chiediamoglielo tutti i giorni il collirio, e dire: Signore, dammi grazia di vedere con i tuoi occhi. Io in questo momento non sto vedendo niente, non vedo una via d'uscita, non vedo una soluzione, non so che cosa fare, non so come... Mostrami tu, Signore, forse i miei occhi sono troppo contaminati, forse sto vedendo cose in modo distorto, forse sto vedendo quello che vorrei vedere, perché sapete, molte persone vorremmo vedere delle cose e ce le immaginiamo e poi diciamo: ah, ma visto, perché se le desideriamo così tanto, allora diciamo: ma non è quello che è la realtà. Allora, se preghiamo sinceramente, diciamo: Signore, fammi vedere quello che devo vedere, quello che ho bisogno di vedere. Il Signore dice: a chi vince io lo farò sedere con me sul trono. Sapete, noi siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo. In poche parole, siamo seduti sul trono. Ma questo qua è vincendo che restiamo seduti lì. È vincendo che possiamo dominare il diavolo. È vincendo che possiamo dominare sulle difficoltà. È vincendo che possiamo continuare a compiere la missione. È vincendo. E combattere è un'esigenza tutti i giorni. Noi diciamo: che si dice? Combattiamo, perché sia un vero combattimento, però non solo una cosa che si dice. Ma come stai combattendo? Come stai combattendo? Che tipo di combattimento stai facendo? Il combattimento nella preghiera, chiedendo a Dio le forze. Sapete, nel Padre nostro Gesù ci ha messo anche la preghiera per superare la tentazione e affinché ci liberi anche dal male. Perché? Perché ci sono i combattimenti da fare, e quando c'è il cuore predisposto verso Dio, Dio ci darà la forza per superare la battaglia, per superare l'opposizione, per superare l'ostacolo. E anche se subisci, la tua fede non diminuisce. Il problema è quello: se poi smetti di credere, persone pensano, dice: ma come, hanno pregato per me, sembrava che io fossi stato guarito, però ancora non lo sono, per quale motivo? Basta, lascio perdere, non vado più in chiesa. Questo è arrendersi. Ma se, oppure io gli ho parlato dell'amore di Dio, ho evangelizzato Cristo, mi ha detto un sacco di parolacce. Noi all'inizio del nostro cammino di fede nel servire il Signore avevamo tanto zelo e poca conoscenza, però nello zelo facevamo cose belle e volevamo portare alla salvezza tutta la nostra famiglia, i nostri parenti, i nostri amici, e invece quello che ottenevamo era l'opposto, il risultato opposto, perché poi le persone passavano alla larga da noi, perché chissà se non ne parlano il Signore. Un mio intimo amico, carissimo amico, fra l'altro, appena io parlavo, la moglie si spaventava. E veniva la paura, una grande paura, perché non lo so, sicuramente chi è che non è a posto con Dio quando tu gli parli di Dio e gli parli in modo solenne e lo Spirito Santo ti unge? Ecco, quelle cose, quei demonucci che portano paura, che cioè, fanno sentire la paura alle persone. Dice, chi sto mi fa scandare? A larga! Senza sapere che chi ha paura è il nemico, l'avversario. Che buon visto. Abbiamo perso degli amici, ma soprattutto una famiglia molto cara, parenti nostri intimi, che si sono rivolti contro di noi con parole offensive, con delle cose. Ci hanno detto: qua non si deve mai più parlare di queste cose, di quello e quell'altro. E noi siamo stati come bastonati. Perché il nostro obiettivo era quello di portarla alla salvezza. Però ci siamo presi con la mano, io e mia moglie abbiamo detto: da questo momento noi non parleremo più di Dio a loro, però pregheremo. E abbiamo iniziato a pregare. E abbiamo vinto. Nel senso che abbiamo vinto, che il nostro cuore non è stato preso d'amarezza, ma siamo rimasti amandoli. Ci siamo andati. E non ne abbiamo più parlato, ma abbiamo continuato ad amarli e non ci siamo comportati da persone non offese. Dopo 15 giorni ci hanno chiesto una Bibbia. Ci hanno chiesto una Bibbia. Hanno detto: che fa? Me la fate avere una Bibbia? Ora ogni anno non vengono in chiesa, ma ogni anno vogliono il calendario. Dice: per favore, cara, io ho bisogno del calendario, a me serve. Eppure in chiesa non vengono. Sapete, io non mi fermo sul fatto se vengono in chiesa o non vengono, eccetera. Io mi fermo che devo testimoniare Cristo. Sapete, ogni anno porto dei calendari a delle persone, mi dice: ma tu però non ti dimentichi mai di me, eh? Ogni anno mi pensi. Come dire che il Signore, questa è una testimonianza, anche questo, io non lo so. Nell'ora della prova, queste persone, quelle pagine del calendario, quei calendari che sono stati portati, porteranno anche il loro frutto. Quello che è importante è che non ci fermiamo. Quello che è importante è che guardiamo la meta. Io devo essere fedele fin quando il Signore torna. Devo essere nella grazia di Dio, nell'amore di Dio. Devo camminare con Dio e devo vincere sempre. Ma il nemico non deve fare punti su di me. Ma io devo fare punti su di lui. Lui deve stare sotto i miei piedi, perché io sono chiamato a essere uno più che vincitore. Amen. Questo è il nostro destino, vincere. Non ci possiamo fare niente. Amen. Ci vogliamo alzare all'impiedi. Gloria a te, o Padre nostro. Alleluia, Signore, vogliamo benedire il tuo nome e ringraziarti per lo Spirito Santo, per la parola, per la forza, per questi esempi, Signore, di fede, ma soprattutto per l'Apostolo Paolo che ci incoraggia, Signore, facendo vedere come ha vinto e quante volte ha vinto. È quello che tu raccomandi agli angeli della Chiesa, delle chiese, delle sette chiese. Sono le motivazioni per cui dobbiamo combattere, perché vogliamo, Signore, essere scritti sulla colonna del tempio del nostro Dio, perché il tuo Dio è il nostro Dio. Vogliamo avere quel nome sulla pietruzza, vogliamo camminare con vesti bianche, vogliamo mangiare dell'albero della vita. Vogliamo, Signore, avere quelle vesti bianche soprattutto e stare davanti alla tua presenza. Ma solo chi vince può avere questo. E noi vogliamo essere vincitori, più che vincitori. Questa mattina, Signore, ti vogliamo chiedere insieme, come corpo di Cristo, Signore, dacci una rivelazione potente dentro i nostri cuori, perché possiamo veramente camminare in modo degno, dove tu potrai dire: tieni fermamente, continua così, va bene come mi stai facendo, oppure questa cosa non va bene, devi correggerti in questo, perché l'amore di Dio fa anche questo, ci corregge. E dire: Signore, correggimi, se ho bisogno di essere corretto, illuminami, mettimi il collirio negli occhi, ma dammi grazia di poter camminare con te in vesti bianche. Poi tutte le altre cose vengono dopo, ma la cosa più importante è la veste bianca, Signore. Camminare nella giustizia, camminare con te, vicino a te, seguire le tue orme. Questo è lo scopo più importante. Voglio seguirti, Signore. Voglio che tu riempia il mio cuore del tuo spirito e che io possa essere ripieno di Spirito Santo per superare tutte le difficoltà e restare all'impiedi col cuore pieno d'amore, col cuore sempre pieno di passione, col cuore sempre pieno di grazia e di giustizia. Sì, Signore, io so che il nemico ci vuole fare sedere, ci vuole fare scoraggiare, ma noi stamattina, con l'aiuto del tuo e non con le nostre forze, ti chiediamo, Signore, che tu ci ungi per correre senza stancarci, per camminare sull'onda dell'unzione dello Spirito, per camminare nella misericordia, nella verità, nella giustizia. Alleluia, Signore, per portare alta la bandiera del Vangelo di Gesù Cristo, della buona novella. E la buona novella è che tu ci ami e tu non ci abbandoni e tu ci sostieni e tu ci fai vincere tutte le difficoltà, delle malattie, della povertà, della disoccupazione. Tu ci sosterrai sempre, ci sostieni sempre in ogni situazione difficile, pesante, e ci rendi il cammino leggero. Io benedico tutte quelle persone che in questo momento stanno avendo grosse difficoltà, che stanno combattendo per qualche familiare. Signore, tu hai la strategia giusta per vincere queste battaglie, e noi, Signore, siamo più che vincitori, dichiariamo che siamo più che vincitori. Noi ci crediamo che siamo più che vincitori. Alleluia, Signore, il bene trionfa sul male, la verità sulla bugia, l'amore sull'odio. E noi, Signore, su questo vogliamo vincere e vogliamo ringraziarti per questa meravigliosa parola. E io voglio dichiarare questo stamattina. Signore, voglio essere un vero combattente con le tue forze. Ho bisogno delle tue forze e le ricevo stamattina. In fede ricevo la forza per combattere, per restare in vita, quella vita nell'amore e nella fede e nella pazienza. Nel nome di Gesù. Amen.